Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Dalla Perla Nera di Novara, io sono Sara e iniziamo la nostra puntata di Classica Domenica, che oggi sarà dedicata a Verdi, uno dei più importanti compositori di lirica, al punto di subentrare in pieno ai protagonisti del primo Ottocento come Rossini, Bellini e Donizetti. Ma vediamo la vita del protagonista di fine Ottocento, accompagnati come sempre da una delle sue opere, il Quartetto per archi. Il quartetto fu scritto nel 1873 e nell'aprile dello stesso anno venne eseguito per la prima volta all'interno dell'albergo dove soggiornava a Napoli. Eccoci qui dopo l'ascolto del nostro fondo musicale che ci farà compagnia per tutta la puntata. Allora, Giuseppe Verdi nasce a Le Roncole di Busseto nel 1813 da suo papà Carlo Verdi, che è un oste, e sua mamma Luigia Uttini. Giuseppe a 4 anni prese lezioni di latino e italiano da Pietro Baistrocchi e lo stesso a 6 anni iniziò a dargli lezioni di organo. Dopo la morte di Baistrocchi, Verdi a 8 anni divenne organista a pagamento. Nel 1823 venne iscritto al ginnasio e nel 24 iniziò a prendere lezioni da Ferdinando Provesi, che era maestro di cappella nella collegiata di San Bartolomeo Apostolo. Con Provesi imparò i principi della composizione musicale e della pratica strumentale. Nel 1827 si diplomò. E qui con Provesi si dedicò solo alla musica, affermandosi all'interno della filarmonica. All'età di 15 anni scrisse una cantata in 8 movimenti, I deliri di Saul. Nel frattempo, finiti gli studi con Provesi, si trasferì presso la casa di Barezzi a insegnare lezioni di pianoforte alla figlia Margherita, con cui poi inizierà una relazione. Ma noi facciamo un salto veloce nella storia per presentarvi una parte della sua prima opera di cui ascolteremo l'inizio, Oberto, Conte di San Bonifacio. È la prima opera di Verdi, composta sul libretto di Piazza e rivisitata poi da Soliera. Venne composta nel 1836. Ascoltiamone un pezzo.
Thank you.
siamo nel 1831 e Barezzi presentò domanda al Conservatorio di Milano per Verdi, spingendo i genitori di quest'ultimo a richiedere anche la borsa di studio. Ma Verdi non superò l'esame d'ammissione. L'unico insegnante che votò a favore fu Vincenzo Lavigna, maestro di cembalo alla Scala di Milano, e decise di dare delle lezioni private a Verdi. Così si spostò sul milanese. Studiò i più grandi maestri del passato e ascoltò le opere di Rossini e Bellini. Nel 1934 partecipò come maestro al cembalo per l'esecuzione di La creazione di Haydn, suonata dalla Filarmonica. Ben presto Verdi assunse il ruolo di direttore delle prove durante la Cenerentola di Rossini. Nel 1836 fu nominato maestro di musica del comune di Busseto con un contratto di 3 anni e nello stesso anno, a maggio, sposò la figlia di Barezzi e con lei andò a vivere in una modesta casa in Porta Ticinese a Milano. Nasceranno in seguito Virginia Maria Luigia e Icilio Romano. Nel 1937 Giuseppe chiese a Massini di assisterlo per mettere in scena una sua opera a Milano. Iniziò i lavori, ma non passò purtroppo molto tempo che la sua vita fu segnata da 2 lutti molto pesanti. Infatti i suoi figli purtroppo morirono all'età di 1 anno e mezzo. Nel 1939 riuscì a far presentare la sua prima opera alla Scala, L'Oberto, Conte di San Bonifacio, che è quello che abbiamo ascoltato prima. L'opera fu apprezzata e Verdi ottenne un contratto per altri 3 lavori. Nel 1840 la moglie Margherita purtroppo morì di encefalite a soli 26 anni. Lo stesso anno fu presentato Un giorno di regno, ma non ebbe il successo sperato. Il lutto e l'insuccesso portò Verdi a pensare di abbandonare il tutto, ma Marelli gli consegnò il testo del Nabucco. Ci mise circa 18 mesi per musicarlo. L'opera andò in scena il 9 marzo del 1842 al Teatro La Scala di Milano e fu un trionfo. Replicata tra agosto e novembre circa 50 volte, aperto le stagioni operistiche del Teatro La Scala nel 1949, nel 1966 e nel 1986. Vista come l'opera più risorgimentale di Verdi, data anche la situazione dell'epoca in Italia, al punto da vivere dei parallelismi tra la condizione politica di quel periodo e quella degli ebrei soggetti al dominio babilonese all'interno dell'opera. Questo trasporto di emozioni, di medesimazione, esplose di più con il Vapensiero. Noi lo ascoltiamo e poi vi racconto come la vita politica di Verdi si incrocia proprio con questo brano. A tra poco. Rieccoci tornati dopo aver ascoltato il Valpensiero. Allora, Verdi e Mameli in realtà non si sono mai incontrati, eppure sono sempre stati al centro di vari dibattiti riguardanti il nostro inno nazionale, e la contesa prendeva e prende ancora oggi il brano che abbiamo appena sentito, perché Mazzini fu il primo a incrociare i due, era alla ricerca di un testo che potesse esprimere il vero sentimento degli italiani. Chiese a Mameli e a Verdi di scrivere un testo che esprimesse appieno questi sentimenti per farlo poi diventare la nuova Marsigliese italiana. Il primo risultato arrivò da Verdi con Suona la tromba, l'inno di battaglia che avrebbe dovuto in realtà caratterizzare la rivoluzione del 1848. Il brano in realtà finì per essere dimenticato, e questo perché Mameli aveva ultimato il canto degli italiani con musica di Michele Novaro, e per il popolo fu amore. Ma nel frattempo abbiamo il successo del Nabucco di Verdi, al punto che la gente spesso cantava il Valpensiero. Ma l'inno di Mameli divenne la musica di rappresentanza dell'Italia nel mondo, e conosciuto come da tutti come Fratelli d'Italia. Ma in realtà questa diatriba per molti non è ancora finita. Entreremo probabilmente di più nel discorso domenica prossima, che dedicheremo la puntata proprio a Mameli. Torniamo quindi alla storia di Verdi, che, come scrisse, dal Nabucco in poi non ho avuto, si può dire, un'ora di quiete, 16 anni di galera. Così segna il suo periodo, che parte dal 1843 al 1850. Verdi qui inizia a lavorare, ha quasi un'opera all'anno. Dalla vita ai Lombardi la prima crociata, la battaglia di Legnano, Giovanna d'Arco, Attila, Ernani e la sua interpretazione del Macbeth. Grazie a Nabucco iniziò a frequentare personaggi e luoghi influenti come il Salotto Maffei, era il salotto letterario della contessa Clara Maffei. Nel 47 stipulò un contratto con gli editori Ricordi, e i soldi che iniziava a guadagnare li investì in terreni presso il suo paese natale. Nel 1848 comprò un contratto d'acquisto per una terra e delle case a Sant'Agata nel Piacentino. Qui costruì la sua nuova casa, che fu completata nel 1880 e che a oggi è conosciuta come Villa Verdi. Qui si trasferì dal 1851 circa per seguirne i lavori, e poi rimase a vivere lì fino alla fine. Noi però ci fermiamo qualche minuto per ascoltare l'inizio dell'opera La battaglia di Legnano. Thank you. Ben ritornati su Classica Domenica, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, stiamo raccontando e ascoltando la vita di Verdi, quindi le sue opere. Torniamo al 43, quando avviò le trattative con l'impresario della Fenice di Venezia per mettere in scena i Lombardi e per scrivere una nuova opera, l'Ernani, tratto dal dramma di Victor Hugo. Il libretto fu di Francesco Piave. Venne presentato nel marzo del 44 a Venezia. L'opera fu un successo e lui si sentì al pari dei grandi dell'Ottocento come Rossini. Da qui in avanti iniziò a girare all'estero e per un po' si stabilì a Parigi. Poi, sentendo la notizia delle cinque giornate di Milano e gli scontri avvenuti tra il 18 e il 22 marzo del 1848 che portarono gli austriaci fuori Milano, Verdi tornò. Scoprì che Piave era ormai il cittadino Piave della recente proclamata Repubblica di San Marco. Così gli scrisse una lettera patriottica che concluse con: bandire un'idea comunale meschina, noi tutti dobbiamo tendere una mano fraterna e l'Italia diventerà nuovamente la prima nazione del mondo. Sotto il suggerimento di Salvatore Cammarano venne riadattata la Bataille de Toulouse di Joseph Méry. Nello spirito dell'epoca, le ultime parole dell'opera creavano il patriottismo nel cuore di chi le sentiva. Chi muore per la patria non può essere malvagio. Nel 1953 il compositore diede vita con Piave a un libretto per la Fenice e nacque il Rigoletto. Naturalmente fu un successo in tutta Europa, al punto che l'aria all'interno dell'opera, La donna è mobile, divenne uno dei brani cantati a livello popolare. Questa è la versione cantata da Andrea Bocelli.
Qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, impianto e riso è menzognero. La donna è mobile qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero. E di pensier, e di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, ma il cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non lima amore. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier. E di pensier,
rieccoci qui dopo La donna è mobile e riprendiamo subito con un altro brano, perché a Rigoletto seguì un'altra opera celebre, Il Trovatore, per l'Opera di Roma, e questo è un pezzo del Trovatore.
Thank you.
Rieccoci tornati alla storia di Verdi e arriviamo all'inverno del 1851-52 e Verdi si reca a Parigi. Una sera con la cantante Strepponi si recano alla rappresentazione di La Signora delle Camelie di Dumas. Quella sera, tornato a casa, iniziò a comporre per un'opera, La Traviata. La presentazione della Traviata ci fu a Venezia. In realtà non fu molto entusiasmante, anzi venne tacciata come immorale e quindi non ebbe subito quel successo desiderato. Ad oggi invece è una delle opere più apprezzate di Verdi. Questa è Libiamo nei lieti calici con Maria Callas, La Traviata. Eccoci qui dopo La Traviata della grande Maria Callas. Qui entriamo nel periodo invece più travagliato per Verdi. Il mondo della musica stava cambiando e Verdi subirà in realtà molte censure. Nel 1859 si sposò con la Strepponi in Piemonte. Compose ancora altre opere sino al culmine della sua maturità musicale, che vedrà dar vita nel 1871 alla Aida. E questa è la marcia trionfale all'interno di quest'opera. È un po' lunga rispetto a quella che abbiamo sentito oggi, ma sinceramente alcuni pezzi è impossibile ridurli per la loro bellezza e importanza nell'opera stessa. Quindi ci andiamo ad ascoltare la marcia trionfale, l'Aida.
Thank you.
Rieccoci qui. Allora, nella vita di Verdi non possiamo non accennare al Requiem che scrisse nel 1869 in memoria di Gioacchino Rossini. Il lavoro venne poi ripreso dallo stesso per Alessandro Manzoni. Il Requiem venne riproposto poi in giro per l'Europa. Nel 1879 stava già lavorando ad un'altra opera e nel febbraio del 1887 debuttò alla Scala di Milano con trionfale successo la rivisitazione dell'Otello. Questa è Innaffia l'ugola con l'interpretazione di Placido Domingo. A tra poco. Nei suoi ultimi anni di vita, Verdi divenne filantropo, portando avanti alcune iniziative. Nel 1894 pubblicò un'opera musicale cui proventi furono per le vittime del terremoto in Sicilia e nel 1895 pianificò la costruzione di una casa di riposo per i musicisti in pensione a Milano e poi di un ospedale a Villanova sull'Arda. A novembre del 97 morì sua moglie per una polmonite. L'ultima composizione di Verdi fu il gruppo corale dei Quattro Pezzi Sacri, pubblicata nel 1898, e nel 1900 Verdi rimase profondamente colpito dall'assassinio del re Umberto I di Savoia. Nel 1901, il 21 gennaio, fu colpito da un ictus cerebrale e il 27 morì all'età di 87 anni. Verdi inizialmente fu deposto al Cimitero Monumentale di Milano, ma un mese dopo i funerali, il suo corpo fu portato nella cripta della casa di riposo. In occasione del trasporto, una folla si presentò e fu cantato il Va pensiero del Nabucco. Oltre alla folla, anche un coro di 820 cantanti diretti dal maestro Arturo Toscanini. Ma noi però siamo giunti ormai alla fine di questa puntata di Classica Domenica, e con la Perla Nera vi do appuntamento a martedì prossimo per Cronache Novaresi, dove Cristina in compagnia di Roberto vi racconteranno la seconda parte della storia di Vercelli. Quindi io vi auguro un buon pranzo e vi lascio con le note del valzer in fa maggiore composto da Verdi nel 1859, orchestrato successivamente da Nino Rota per la colonna sonora del film Il Gatto Pardo. Rimanete sintonizzati quindi su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente.